Abbiamo richiuso i telefoni, naturalmente ringraziamo tutte le persone che ci hanno telefonato e ricominciamo la trasmissione. Prima di incominciare la trasmissione, parlando, leggendo il pezzo di Padre Pio, che è abbastanza lunghino, ma d'altronde abbiamo anche abbastanza tempo oggi, e vi ricordo una cosa: chi pratica il paganesimo e la stregoneria, pratica il cambiamento continuo, cioè ha lo sguardo rivolto sempre verso il futuro. Per cui lui fa il viaggio, è come un Ulisse, diciamo così, che fa il viaggio per arrivare, fa il viaggio per arrivare, fa il viaggio per arrivare. E spesso non si accorge nemmeno dei cambiamenti che ha prodotto. E allora ogni tanto cosa succede? Succede che queste persone si fermano per un attimo e si girano indietro e dicono: cavoli, quanto sono cambiate le cose, quanta strada ho fatto in realtà. Ebbene, c'è una canzone che mi piace moltissimo, che amo moltissimo, e che mi dà il senso di questo, no? Cioè, mi dà il senso dell'uomo che continua a guardare davanti, continua a trasformarsi, continua a costruire le cose, e non si accorge che in realtà sta trasformando il mondo, ma lui non se ne avvede, magari si incazza e dice: perché non riesco a fare sta cosa? Perché non riesco a raggiungere questo? E intanto le cose attorno a lui cambiano, dopo si ferma un attimo e vede i cambiamenti. Bene, ve la mando perché a me, torno a ripetere, piace moltissimo.
ancora non c'è.
Eccoci qua allora in trasmissione. Riprendiamo. Bella, miserere. Bene.
Ringrazio, beh, io posso fare un ringraziamento. Sì. Io voglio ringraziare le ascoltatrici così gentili che ci hanno chiamato in privato. Pieni di belle parole e di complimenti. Le ringrazio anche per le offerte di tipo sessuale, ma io sono un tipo fedele, casomai, appunto. E le ascoltatrici, soprattutto cattoliche, che con certe affermazioni erano interessate soprattutto a connotazioni di tipo sessuale. D'altronde il vostro Cristo il pene non ce l'ha, una verga, come lo volete chiamare, un organo genitale non ce l'ha, e dovete cercare qualcosa di qualcos'altro. Casomai, ecco, le ascoltatrici che si sentono più offese, soprattutto i cattolici si sentono più offesi, noi abbiamo detto Radio Gamma 5 è una radio comunitaria che è fatta con gli ascoltatori, questione degli ascoltatori. Se hanno problemi in questo senso, si possono ascoltare qui vicino, come frequenza, di poco. A 94.4 c'è Radio Maria. Vi ascoltate Radio Maria e voi siete più felici. Io trovo curioso, poi non è curioso, nel senso che è significativo dal punto di vista anche proprio psicologico, psicanalitico, il fatto che alcuni cattolici stiano ad ascoltare la trasmissione, intervengono e pretendono di essere ascoltati. Anche perché una cosa che loro chiedono, parlano sempre che vengono offesi, ma noi non offendiamo mai le persone, io l'ho sempre detto. La nostra critica viene fatta verso un principio teologico, verso un principio morale che vuole essere imposto e che vuole fatto in una maniera coercitiva alla società. Di conseguenza noi facciamo una critica teologica, noi attacchiamo certi principi, certe ideologie, certe teologie e le contestiamo perché rappresentano il male. E noi facciamo tutto questo. Di conseguenza noi colpire le persone è la cosa che noi rifiutiamo, perché chi colpisce le persone è solo l'inquisizione, è solo la violenza, è solo l'integralismo. E l'integralismo di tutti quanti i generi è solo monoteista. Di conseguenza l'inquisizione che distrugge i corpi, che attacca le persone, che offende le persone. E chi viene a dire che noi offendiamo i cattolici non è vero. La vostra storia dice che voi siete l'offesa continua con le vostre idee all'esistenza della vita umana. E di conseguenza, se però vi crea problemi ascoltare la trasmissione, 94.4 c'è Radio Maria.
Va bene. Allora, niente, io adesso partirò col pezzo che avevo annunciato, perché davanti a Padre Pio, imbroglione, truffatore e più che sospetto di genocidio diretto, la Chiesa Cattolica costringe centinaia di migliaia di persone in ginocchio? A questa domanda è stato risposto con una pagina web che potete trovare partendo dal sito dei bambini di Satana, visto che questo pezzo mi è stato chiesto in realtà da Dimitri, un po' disperato, da Marco Dimitri, un po' disperato, ma come ci rispondo io a queste persone? Benissimo, allora ho scritto questo pezzo e naturalmente Marco Dimitri se l'è messo sul sito dei bambini di Satana. Quell'associazione, vi ricordo che è un'associazione culturale, Bambini Satana, senza nessun fine di lucro, e che qualcuno ha sputtanato in maniera veramente vergognosa, e sto parlando di alcune persone che chiaramente sono in ascolto. Da dove trae origine la necessità della Chiesa Cattolica di costruire i propri santi davanti ai quali e attraverso i quali costringe gli esseri umani in ginocchio? Nei sistemi religiosi antichi, che per brevità chiameremo pagani, c'era il concetto religioso secondo cui l'eroe per i propri meriti bussava le porte dell'Olimpo rivendicando il proprio diritto divino davanti agli dèi. Chi era l'eroe? L'eroe era colui che, modificando e attrezzando se stesso, costruiva per gli esseri umani delle condizioni migliori nelle quali esistere. Facendo questo, traeva dei vantaggi per sé e per il sistema sociale nel quale viveva. Ad esempio, Saturno, in Roma antica, egli entra nello sconosciuto a prendere l'agricoltura e i vantaggi di giustizia, trasferisce quanto impara fra gli esseri umani arricchendo il sistema sociale, sia attraverso la pratica dell'agricoltura che nella devozione a giustizia. Nel far questo, Saturno diventa un dio, perché ha trasformato se stesso ed è riconosciuto e indicato come dio all'interno del sistema sociale che per la sua azione ha migliorato le condizioni di vita. Lo stesso vale per Ercole e in generale per gli eroi sia dell'antica Roma che della Grecia antica. Essi si attrezzano per combattere mostri che tentano di distruggere i sistemi sociali umani. Per far questo si attrezzano, si modificano, diventano dei e accedono all'Olimpo. La centralità del divenire Dio è data dal sistema sociale, è la costruzione del benessere all'interno del sistema sociale umano che determina il diventare Dio dell'eroe. Il sistema sociale riconosce quell'eroe un Dio perché ha ricevuto dei doni da quell'eroe, dei doni che non avrebbe ricevuto se quell'eroe non si fosse trasformato attraversando il fuoco della conoscenza e della consapevolezza usando il proprio coraggio. Su questa base concettuale, psichica ed emozionale propria dei paganesimi antichi e fatta propria del paganesimo moderno, il cristianesimo ha costruito la sua truffa. L'intento del cristianesimo nella lunga guerra che ha imposto ai sistemi sociali, ai paganesimi antichi, era quello di spostare la centralità dell'attenzione degli esseri umani dal sistema sociale in cui vivevano alla struttura ecclesiale. Costringere gli esseri umani ad agire in funzione della gloria e della ricchezza della Chiesa Cattolica anziché del sistema sociale in cui vivevano, costringerli a costruire benessere per la Chiesa Cattolica privando di questo i propri figli che invece dovevano essere costretti in ginocchio a maggior gloria della Chiesa Cattolica. La centralità non era più la società degli uomini, ma la Chiesa Cattolica in quanto padrona degli uomini. La santificazione a quel punto non era più quella dell'eroe che migliorava il benessere sociale, ma era quella del truffatore, del ladro, dell'assassino, del mafioso, del missionario che danneggiando i sistemi sociali costruivano la gloria, il potere e la ricchezza della Chiesa Cattolica. Fra le altre cose è quel Paolo di Tarso che avalla l'uso della menzogna purché sia maggior gloria della Chiesa Cattolica. Lui dice di Dio, ma la Chiesa Cattolica pretende di rappresentarlo in terra, e dunque la stessa cosa, anche perché il loro Dio non esiste e dunque è menzogna in se stesso. Ed è lo stesso Gesù di Nazareth che ordina di sgozzare chi non si sottomette, una pratica attentamente seguita dalla Chiesa Cattolica per 1500 anni, e ancora oggi in quei paesi, vedi recenti episodi in Argentina o nei processi in corso in Canada, dove non è fermata dal laicismo delle società umane. All'interno di tutto questo si inserisce la figura di Francesco Forgione, detto Padre Pio. Cosa ha fatto questo personaggio chiaramente malato di morte per ricevere onori divini dalla Chiesa Cattolica? Non starò a documentare passo per passo, mi limiterò a citare quanto questo personaggio abbia agito per arricchire la Chiesa Cattolica e quanto abbia agito per danneggiare gli esseri umani. Mi limiterò a parlare del suo disprezzo per gli esseri umani che lo ha reso santo agli occhi della Chiesa Cattolica. La costrizione educazionale, impostagli dalla famiglia, viene ampliata attraverso la scelta soggettiva di fagocitarla. Se ad un bambino viene imposto di non masturbarsi, con minacce e terrore, davanti a sé ha due scelte, o farlo di nascosto, mettendo in atto delle strategie per non venire scoperto, o fustigarsi, imporsi privazioni e mortificazioni, al fine di non far proprio l'ammonimento. Nel primo caso diventerà un uomo, nel senso che avrà imparato che la sua persona è importante e che deve essere protetta con delle strategie difensive. Nel secondo caso diventerà un malato di morte, il cui scopo sarà quello di imporre la propria malattia ad altri. In questo Francesco Forgione, detto Padre Pio, diventa abilissimo. Sarà per le botte in testa subite dal padre, unite alla superstizione dalla quale venne educato, o sarà perché alla superstizione volle sommare altra superstizione, sta di fatto che le fobie sessuali crescevano. La perversione sessuale arrivò al punto tale che a 9 anni la madre lo sorprese a flagellarsi, cioè a reprimere le sue pulsioni sessuali. Si giustificò con la madre affermando che stava imitando il supplizio ricevuto da Gesù. La sua ferocia nei confronti della libertà sessuale fu tale da distruggere a colpi di forbice il lavoro di una ragazza, tale Adriana, che di domenica si stava applicando dei nastri sul vestito e prese a bastonate un amico che, viste le sue condizioni, gli consigliava di amoreggiare con qualche ragazza. Normalmente questi comportamenti sbocciano in patologie sessuali caratterizzate dal possesso dell'oggetto amato. Non è più una relazione di partecipazione amore con l'altro, ma diventa esercizio sessuale volto al possesso e alla distruzione della personalità dell'altro, cosa del resto alimentata dalla Chiesa Cattolica e dalla superstizione nella quale viveva la famiglia di Francesco. Nel 1902, cioè all'età di 15 anni, in un tema in classe affermava dal libro di Enrico Malatesta, La vera storia di Padre Pio, edizione PM. O se fossi re, combatterei prima di tutto il divorzio, da molti cattivi desiderato, e farei sì che il sacramento del matrimonio fosse maggiormente rispettato. Io cercherei di illustrare il mio nome col battere sempre la via del vero cristiano. Guai poi a coloro che non dovessero seguirla, li punirei subito o col metterli in prigione o con l'esilio oppure con la morte. Queste erano le idee di Padre Forgione, di Padre Pio, Francesco Forgione, detto Padre Pio. Figuratevi un bambino cresciuto mitizzando le stimmate di un altro Francesco e con forte propensione all'isterismo e al fanatismo, con turbe psichico-sessuali, da inventarsi aggressioni del demonio per mascherarsi le tensioni di vita che tentano di manifestarsi. Questo tipo di personaggi, specialmente femminili, erano molto comuni negli anni 50, primi anni 60. Oggi sembra un po' meno, anche se sicuramente si rincontrano ancora fra i bigotti e le bigotte. È inutile parlare di malattie psicosomatiche. Data la struttura sessualmente coercita, questo personaggio metteva in essere delle strategie per non rimanere nel convento dove la vita era troppo dura. È necessaria spietatezza per costruire schiavi pronti a costruire altri schiavi. D'altronde i cattolici conoscono molto bene le tecniche del lavaggio del cervello e i cappuccini di San Francesco, come l'Opus Dei, Domenicani, Gesuiti eccetera, sono dei professionisti. Lascio a voi immaginare cosa è successo al convento fra il 1903 e il 1907. L'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma è il risultato delle proprie strategie di vita, quali risposte alle sollecitazioni che dal mondo giungono a lui, è il prodotto della sua educazione. L'educazione cattolica a cui è stato sottoposto porta a questa diagnosi psichiatrica che riprendo dal libro di Mario Guarino, Beato Impostore, edizioni Caos. Nel 1999 lo psichiatra Luigi Cancrini firmerà una perizia psichiatrica su Padre Pio. Scriverà Cancrini: una diagnosi psichiatrica relativa al caso Padre Pio non è difficile da proporre, osservando longitudinalmente il disturbo di cui ha sofferto Padre Pio è, secondo il DSM-4, manuale diagnostico preparato dall'Associazione dei Psichiatri Americani e oggi largamente utilizzato anche in Italia e in Europa, un disturbo istrionico della personalità, osservato trasversalmente nelle sue manifestazioni sintomatiche più evidenti, il suo è un disturbo di trans dissociativa. I criteri di ricerca per il disturbo di trans dissociativa sono di ordine sintomatico e culturale. In altre parole, il padre, la madre, l'ambiente superstizioso cattolico del paese, il prete che lo enfatizzava narrandogli la vita di Francesco che chiamava santo, il convento dei frati minori hanno portato a termine un lavaggio del cervello del ragazzo facendo diventare un pazzo. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma è il risultato della sua interazione con l'ambiente. E questo ringraziamo Coran Lorenz. A quel punto la psicosomatizzazione di quanto subito gli fa prendere una decisione. Il padrone sono io. Così Padre Pio nel 1910 decise di avere le stimmate. Gli altri frati avrebbero cessato di rompergli le scatole. Lui era in odore di santità. Il primo atto di disprezzo per la società lo fece ignorando gli obblighi militari. Fu dichiarato disertore e il 18 agosto 1917 fu prelevato dai carabinieri. Aveva già eluso il dovere militare con le sue finte malattie. Siano gli altri a crepare, a lui cosa gli importava? Con le sue amicizie si fece congedare, mica voleva partire per il fronte lui. Partissero gli altri a crepare come bestie, no? Questa era l'idea di Padre Pio. Il problema delle stimmate di Forgione per la Chiesa Cattolica era che quelle ferite non erano dovute ad effetto psicosomatico, ma erano una vera e propria truffa. Ripeto, erano una vera e propria truffa. Ne è stato testimone il dottor Vincenzo Tangaro e la cosiddetta sparizione al momento della morte, nonché la bottiglietta di acido fenico e la tintura di iodio, fine della truffa, è sottomettere ad essa i pellegrini, sia per potere personale sia per denaro. D'altronde, davanti al fanatismo religioso cristiano, costruito nella superstizione, e agli interessi economici della Chiesa Cattolica, non ci sono ragioni sufficienti che tengano. Che Forgione fosse matto, non ci sono dubbi. Che Padre Pio fosse matto, non ci sono dubbi. Ma un matto che si identifica col Dio padrone, per il quale combattere il demonio e per il quale deve contribuire alla distruzione del sistema sociale, è veramente grave. Che Forgione fosse un assassino, non ci sono dubbi. Non si identificava forse con il Dio padrone, quello stesso che mandò il diluvio universale e massacrò gli abitanti di Sodoma e Gomorra perché non facevano sesso come lui voleva? Lui tagliò il vestito di una ragazza perché non si comportava come lui voleva. Il 14 ottobre 1920, a San Giovanni Rotondo, le elezioni furono vinte dai socialisti. Al momento dell'insediamento, il Partito Popolare di Sturzo e l'organizzazione che gli appoggiava, gli Arditi di Cristo, con gagliardetti del Vaticano, massacrarono 14 contadini e ferirono un centinaio di persone. Uno dei più gravi massacri della storia d'Italia. L'inchiesta parlamentare dette questi risultati che riprendo sempre dal libro di Mario Guarino, Beato Impostore. Venne assodato che si era trattato di un eccidio organizzato e provocato dagli ex combattenti con l'appoggio dei fascisti, quegli stessi ex combattenti dei quali Padre Pio aveva benedetto la bandiera. Commentando l'eccidio il 2 aprile 1961, il quotidiano socialista Avanti punterà il dito proprio contro il frate di Pietralcina, titolando «Padre Pio era con gli Arditi Neri nel massacro di San Giovanni». Dopo questi fatti Padre Pio ha deciso di derubare in proprio la terra del paese. Naturalmente non l'ha derubata come un ladro che agisce in destrezza, ma con ciò che egli conosce bene insegnandogli all'interno del convento dei Francescani, l'attività mafiosa. Attività mafiosa che si materializzò non solo col suo giro di accoliti, che raccogliendo informazioni sputtanò e distrusse la reputazione di varie persone della gerarchia cattolica che potevano intralciare i suoi progetti. All'interno della gerarchia vaticana vige il principio secondo cui se un prete, un vescovo o un altro gerarca riesce a fare le scarpe o a impedire e distruggere la carriera di qualcun altro, anche con i mezzi sporchi e subdoli, acquista meriti in quanto il suo fare diventa espressione della volontà divina, cioè è Dio che ti ha permesso di sputtanare quello, di fare le scarpe a st'altro. Questo è il modo di ragionare della gerarchia vaticana, ispirato direttamente da Gesù di Nazareth nel suo non cercare giustizia ai torti, porgi l'altra guancia, oppure mettiti d'accordo con me che ti accuso, altrimenti ti porto dal magistrato che sicuramente ti condannerà. Ma si accordò con tale Morcaldi Francesco, detto Cicillo. Tale personaggio, eletto grazie alla complicità del frate a sindaco del paese nelle liste di una coalizione a destra del Partito Popolare, pagò l'appoggio del frate concedendo in enfiteusi perpetua il convento e gli orti per 750 lire, in quanto i frati si erano resi benemeriti. Questo tipo di scambio si chiama scambio mafioso e venne siglato il 31 dicembre 1923. Quell'accordo, per tappe successive, divenne definitivo il 14 settembre 1925. Una proprietà veniva sottratta al bene comune, al demanio, cioè al pubblico interesse, e data ad un privato per interessi privati senza avere un tornaconto se non l'appoggio che Morcaldi Francesco ebbe per la sua personale elezione da parte di Padre Pio. Si vuole sorvolare sulle guerre interne alle gerarchie religiose, si vuole sorvolare sugli interessi diversi dei vari papi che per un verso o per l'altro combatterono o appoggiarono le operazioni criminali del frate, appartengono al cattolicesimo e all'immondizia che questo sistema religioso esprime. Si vuole sorvolare sulle sue relazioni amorose, vere o false che siano. Chi è malato di morte, come Padre Pio, concepisce la relazione amorosa come il possesso dell'altro e ricava piacere soltanto nella distruzione dell'altro. Non è importante sapere quali fossero le sue relazioni amorose, ma è importante sapere che le patologie derivate dal condizionamento educazionale subito gli impediva di avere relazioni amorose con donne o con uomini che fossero di puro piacere, ma erano sempre relazioni in cui lui possedeva, disponeva, sottometteva e distruggeva l'altro. D'altronde il suo comportamento nelle relazioni interpersonali lo dimostrano. Vogliamo sorvolare sulle truffe di Giambattista Giuffrè e come i francescani bloccarono le trattative, le indagini della Guardia di Finanza? Vogliamo parlare dei documenti che distrusse per non finire in galera? O vogliamo parlare dell'articolo dell'Espresso del 9 aprile 1961 in cui si accusava Padre Pio e Giuffrè dell'anonima banchieri e delle centinaia di milioni degli anni 50 fatti sparire? A cosa mirano i cattolici se non al denaro? Non al denaro che costruisce la ricchezza per il sistema sociale, ma al denaro rubato al sistema sociale per costruire la ricchezza della Chiesa, che può così procedere a sottomettere chi non si può difendere. La Chiesa cattolica costruisce miseria per la sua gloria e Padre Pio eseguiva per la sua gloria, che era quella della Chiesa cattolica. L'importante era essere in grado di derubare il sistema sociale e costruire la miseria fra gli uomini privandoli della ricchezza. Lo ordina il Gesù padrone. Vi ricordate quando Gesù parla contro i ricchi? In realtà non parla contro la ricchezza che danneggia i sistemi sociali, ma parla contro i ricchi solo per appropriarsene della ricchezza e per distruggere la ricchezza del sistema sociale riconducendola alla miseria. La guerra all'interno della Chiesa cattolica continua. Il Papa Giovanni XXIII, quello che minaccia di scomunicare chi denuncia i preti stupratori di bambini, avverso alla platealità di Padre Pio, muore e il suo successore Paolo VI è molto pragmatico. Padre Pio ha quasi 80 anni e a Paolo VI interessano soltanto le sue ricchezze. E così giunge l'accordo. Si mette una bella pietra sopra le porcate, Padre Pio lo si mette in odore di santificazione in cambio di un bel testamento. Al Vaticano fu concesso di vedere il testamento del frate, ma il Vaticano non lo trovò adeguato. Così consegnò al frate due testamenti che il frate ricopiò e firmò, rendendo il Vaticano erede universale dei suoi beni, delle sue società e dei suoi soldi. Dopodiché il Vaticano, per opera del cardinale Ottaviano, lo costrinse in una pubblica dichiarazione in cui si sosteneva che la Chiesa cattolica era comprensiva nei suoi confronti. L'ipocrisia di Padre Pio e del Vaticano possa andare tranquillamente a braccetto. Perché si risolvono le questioni in questo modo? Perché Padre Pio era un buon cristiano, truffava, rubava, era responsabile di genocidio, ma tutto sommato è stato utile alla Chiesa cattolica. In fondo i preti, i vescovi, che pretendevano di svelare la sua ipocrisia e le sue truffe, non hanno fatto. Cosa hanno fatto per la Chiesa cattolica? Volete mettere i milioni di pellegrini che vanno a chiedere il miracolo o a lasciare l'obolo? Volete mettere i miliardi che ne ha ricavato il Vaticano? Che cosa sono le pretese di onestà di prelati e vescovi avversi? Quello che conta è il risultato, quello che conta è la gloria del padrone nel costringere le pecore in ginocchio. Per questo motivo Wojtyla intende farlo santo. Ha obbedito alla prima regola del cattolicesimo, ha derubato il sistema sociale umano per arricchire la Chiesa cattolica, dunque è santo. Gli uomini sono convinti che gli eroi portino doni, gli eroi portano doni e nel portare doni agli esseri umani si trasformano, arrivando a bussare le porte dell'Olimpo. I cattolici derubano gli esseri umani per arricchire la Chiesa cattolica e per questo motivo vengono fatti santi, come la Teresa di Calcutta, o tutta la torma di ladri per finire ai missionari che annientano i popoli africani, o ai missionari che spacciavano oppio in Cina per distruggere quel paese. Le persone vengono ingannate, alterando la percezione della loro attenzione attraverso il condizionamento educazionale. Decine di migliaia di malati arrivano a San Giovanni Rotondo in cerca del miracolo e della grazia. Certo, esattamente come molti milioni di persone giocano al lotto, al totocalcio o al superenalotto. La superstizione è la stessa, il desiderio di vincere qualche cosa gratuitamente è fortissimo. Attraverso questo si costruisce la truffa e l'inganno. Si chiedono dei comportamenti sottomissori e di rinuncia nella vita, prospettando la vincita del miracolo o della grazia quando si sa che l'uno e l'altro sono solo truffe, dove il truffato non sborsa soltanto il denaro ma sborsa l'intera propria esistenza. Padre Pio è solo un volgare truffatore, la cui truffa sarà continuata e perpetrata dal Vaticano perché è fonte di guadagno economico ed uno strumento per costringere le persone a rinunciare alla propria vita. È uno strumento che alimenta la superstizione, alimenta la concentrazione dell'attenzione degli astanti su un'attesa che non solo non arriverà, ma che pagheranno con la loro vita. D'altronde, come mai la Chiesa Cattolica non mette l'accento sul miracolo di Padre Pio, quello vero? Un uomo, detto padre di famiglia, va in pellegrinaggio e al ritorno stermina la famiglia. E perché non mettere l'accento sull'altro miracolo? Migliaia di persone vanno storpi da Padre Pio e ritornano storpi, ma col portafoglio più leggero. Questo è il vero miracolo per cui Wojtyla ha fatto beato Padre Pio. Ricordiamo che senza denaro i missionari cattolici non possono costringere gli indù a battezzarsi o a diffondere l'AIDS in Africa. Volete mettere che grande miracolo costruire la miseria fra gli esseri umani a maggior gloria del Dio padrone dei cristiani? E questo è tutto di Padre Pio. E intanto stacco con questo.
Appunto in diretta, appunto quella sempre Radio Gamma 5 che trasmette dagli FM 94 da Cadodega in Padova. Ecco, allora proseguiamo appunto la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Oggi c'è un'edizione speciale, praticamente durerà in maniera continuata dalle ore 15 alle ore 20, perciò staremo insieme 5 ore. Claudio si è preso una pausa e andiamo avanti su tematiche che hanno a che fare appunto con quanto riguarda l'attività di questa trasmissione. Io ho citato in una trasmissione precedente un libro di James Silma di cui consiglio la lettura. Il libro appunto è Il linguaggio della vita ed è pubblicato da Rizzoli ed è una serie di interviste fatte a James Silma. Da questo libro, questa lunga intervista, buona ed ottima intervista, c'è un capitolo che si chiama Il lungo duello con il cristianesimo. E appunto va che una delle caratteristiche di James Hillman è quello di avere molto approfondito le tematiche dello scontro tra la visione antica, tra la visione pagana e politeista e la visione cristiana. Ma c'è una cosa che, vista anche, ecco una cosa, l'intervista risale al 1983 ed è uscita soltanto dopo 20 anni in Italia. Ma c'è stata recentemente una polemica con i gesuiti che dicevano che gli animali non hanno anima. Benissimo, io voglio prendere una citazione da questa intervista e leggere quello che lui risponde a una domanda relativa al cuore. Hillman dice: il cuore è diventato il luogo della confessione personale, dell'autoesame e della coscienza, soggettività. Ma mani e piedi sono ancora incontaminati. Il gatto salta sull'albero e comincia ad arrampicarsi. L'albero non è un oggetto di fede cui il gatto dà il suo assenso. È un albero, un campo ecologico a disposizione del suo arrampicarsi. Il gatto ha una fede animale nell'albero e ama l'albero, ama se stesso, ama saltare e arrampicarsi. Nessun autoesame, nessuna introspezione circa la fede. Oppure starebbe a casa o andrebbe dal prete. Il gatto vive la sua credenza in quello che la psicologia chiama comportamento di evitamento. Tende a muoversi intorno all'oggetto di cui diffida, annusa, drizza le orecchie e vigile. È superstizioso. Così, il tipo di credenza che voglio esplorare e che il cristianesimo aborre è la superstizione. È qui che il daimos, quello che Jung chiama il piccolo popolo, sono molto vivi. Sentiamo la loro potenza in ogni sorta di modesto comportamento di evitamento. Piccole superstizioni, piccoli rituali, piccole coazioni nevrotiche e segrete. Le superstizioni tiene vivo il mondo. Le scale possono cadere, i gatti possono portare sfortuna. Ma non solo queste superstizioni collettive, mi riferisco alle nostre superstizioni private sul letto, la notte, la dieta. O dovunque ci sia qualcosa di un po' inquietante appena oltre i confini della coscienza. Le superstizioni ci procurano speciali informazioni. Sono i nostri inviati speciali tra le popolazioni straniere con le quali confiniamo. Gli animali vivono in modo superstizioso, rituale, ma anche in modo istintivo. Cosa significa? Non significa forse che sono immersi in un mondo vivo e ricevono messaggi? Questo è animismo, come lo chiamano gli antropologi. Ma che cos'è l'animismo? È esse in anima. È vivere nel mondo tramite l'anima e sentire l'anima del mondo. Sentire il mondo come personificato, dotato di emozioni, capace di parlarci. Il cristianesimo non sopporta la superstizione perché ha trionfato sull'animismo e ha codificato tutte le sue superstizioni nella vera fede, la fede nell'unico vero Cristo. Una mossa che reprime la nostra spontaneità religiosa in relazione al mondo, in relazione a potenze a noi esterne che umiliano il nostro io. Per il cristianesimo il mondo è morto, è solo materia inerte, una scala non ha niente di vivo. Il cristianesimo è radicalmente materialista e gli stessi animali non avrebbero un'anima, perché se l'avessero si dovrebbe ammettere che anche una scala o qualunque altro oggetto possa averla. Ma i gatti non sono materialisti, sono neoplatonici, vivono nell'anima mundi, in un mondo pieno di figure, presagi, indicazioni. Vivono di comportamenti di evitamento, proprio come Socrate, cui il proprio Daimon diceva cosa evitare. Ma se chiedesse, dica dottor Riemann, crede davvero che passare sotto una scala porti sfortuna? Risponderei no, naturalmente non lo credo, ma non è un'idea a cui dia il mio senso razionale. Non mi schiero per questa idea nel senso cristiano dell'io protestante, nel senso dell'impegno, della responsabilità personale, ma posso seguire il mio comportamento di evitamento, mi comporto in modo superstizioso e non permetto al mio credo di interferire. Le superstizioni sono legate al momento, sono ambigue e così ci tengono in contatto con i nostri sentimenti e istinti più effimeri. Il tipo di cristiano di fede ci isola dalle nostre reazioni, le sottomette. Dopodiché, essendo così isolati, dobbiamo essere salvati, redenti. Può darsi che il cristianesimo abbia ragione e a non occuparsi dell'anima degli animali. Gli animali non hanno bisogno di essere salvati e non in senso ecologico dagli uomini, cristiani compresi. I cristiani si danno molto da fare per salvare l'anima, ma questo sembra impossibile se si tralascia l'anima animale. questa straordinaria religione in cui tutti siamo immersi, indipendentemente da quanto tentiamo di negarlo o evaderne, ha perso di vista gli animali. Quindi non resta che adeguarsi all'immagine divina senza genitali, senza animali, per quanto tenti di salvare l'anima. Il cristianesimo non farebbe tanto moralismo sull'anima e non si occuperebbe così tanto del male e della fede se non avesse qualcosa nella propria fondamentale fantasia archetipica, inseparabile da sé in quanto religione, che risulta distruttivo dell'anima. Ecco perché la psicanalisi deve affrontare il cristianesimo. Non potrebbe essere diversamente. La psicanalisi deve nutrire dei timori ed essere superstiziosa nei confronti dell'ombra del cristianesimo e del suo effetto sull'anima. Il lavoro della psicologia è sempre sull'ombra, orrore, orrore, e il cristianesimo sostiene che l'anima è o sarà salvata dalla fede della fantasia cristiana, ma l'orrore, orrore, può trovarsi proprio in questa fantasia. E questa è la fine della lunga risposta, di una delle tante risposte appunto che Hillman dà nel libro appunto Il linguaggio della vita, e nel specifico nel capitolo Il lungo duello con il cristianesimo. Come vedete, questo autore è un psicologo di origine ebraica, che però ha individuato chiaramente qual è il problema della nostra società, della nostra cultura, del nostro ambiente in questo momento, che è il confronto, lo scontro con il monoteismo, con tutto il monoteismo. E lui, James Hillman, pur essendo ebreo, si rende conto che il monoteismo non ha nulla da offrire, non ha nessuna possibilità, non ha nessuna circostanza che possa permettere all'uomo di essere libero, di liberarsi, di comprendersi. E lui dice chiaramente che proprio il cristianesimo, perché viviamo all'interno noi occidentali di una realtà cristiana, è il pericolo che va combattuto e con cui bisogna duellare continuamente, da cui appunto ci dobbiamo liberare. E lui dice chiaramente che tutto quello che il cristianesimo porta è orrore. Come vedete, questo termine orrore lui lo ripete addirittura diverse volte. E dice, è orrore, orrore trovarsi proprio nella fantasia cristiana. Lui utilizza appunto il termine fantasia perché non può usare il termine mitologia, in quanto il monoteismo è soltanto invenzione, è soltanto menzogna, è soltanto racconto fittizio, è soltanto appunto una pura invenzione. E questo è significativo, il fatto che appunto chi studia la psiche umana, chi comprende la profondità dell'anima umana, e giustamente lui dice anche gli animali hanno un'anima, ma anche le cose hanno un'anima. La superstizione sì, è un qualcosa di superato, è un qualcosa di, però è un retaggio, è un ricordo di qualcosa, ma tutto il nostro animo ci dice che il cristianesimo e di conseguenza il monoteismo ha torto. E lui appunto proprio come psicologo sostiene questo e dice questo. Come vedete, il percepire il monoteismo proprio come orrore non appartiene soltanto a noi pagani che trasmettiamo da Radio Gamma 5, ma appartiene anche a persone di cultura che hanno una capacità di analisi dell'animo umano profonda, e loro stessi utilizzano il termine orrore. Io invito gli ascoltatori che hanno l'occasione, che hanno la possibilità di acquistarsi appunto questo libro, perché questo libro merita, perché essendo anche sotto forma di intervista permette di comprendere molte cose, di avere delle risposte molto molto rapide, e permette appunto anche di avere delle risposte che non richiedono letture complesse, ma sono molto semplici e immediate. E perciò io ricordo il titolo del libro. Il titolo del libro è appunto Il linguaggio della vita, e io quello che ho letto al momento è il capitolo Il lungo duello con il cristianesimo. E sempre da questo capitolo prendiamo un'altra risposta che lui dà. Dice, un altro argomento tipico cristiano, figliolo, non immagini l'astuzia del maligno, che noi non crediamo nella sua esistenza, è proprio quello che lui vuole, perciò si deve vigilare, sciocchezze. Ecco, vedete, cioè, come un psicologo, pur avendo una visione da psicologo non religiosa, dice, questa affermazione che viene accettata in maniera passiva, critica da molti monoteisti, la liquida, la sintetizza in sciocchezze. E dice, i greci e un gran numero di culture politeistiche ebbero e hanno un'intensa percezione della profondità, dell'astuzia degli dèi, dei semi della distruzione presenti ovunque. Senza per questo assumere un atteggiamento moralistico. Non discuto la figura del diavolo, in effetti è l'unica personificazione mitica rimasta nel cristianesimo. E ripetiamolo, è l'unica personificazione mitica rimasta nel cristianesimo. Ci si è sbarazzati dei santi non storici, ma nessuno cerca di sotterrare il diavolo storico. Il problema non è il diavolo, sono gli occhi moralistici che inforchiamo con la scusa che in quel modo si può vedere molto più chiaramente. In realtà, con simili occhiali, non si riesce più a distinguere la psiche. E come vedete, lui dice chiaramente che tutto quanto il mondo teologico cristiano blocca e chiude la psiche. Vi faccio ascoltare un altro pezzo e ci risentiamo. Ritorniamo appunto in trasmissione, questa appunto è la trasmissione Magistro con Maria Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Stavamo appunto leggendo alcune parti di un libro molto interessante che è appunto il libro di James Hillman, Il linguaggio della vita, e c'è una sua risposta che è interessante per quanto riguarda l'argomento del diavolo. E dice sempre James Hillman: un'altra caratteristica cristiana che incontriamo continuamente in psicologia è la nozione di male. Di nuovo, nel mondo greco non c'era nessun principio particolare del male, non c'era un diavolo. Il male non era separato del bene in modo radicale. L'ignoranza, la deformità e altri difetti esistevano nel pensiero socratico, ma ogni divinità aveva il suo modo di essere distruttiva. Dioniso poteva essere liberatore e Dioniso poteva essere il distruttore, e soprattutto in due aspetti poteva coesistere nello stesso momento. Potrebbe immaginare anche per un attimo che il Cristo, il Salvatore, sia allo stesso tempo Cristo il distruttore, che il Dio dell'amore possa anche portare alla morte, come Dioniso, Apollo e Afrodite. Per noi un'idea simile è intollerabile, parla dei monoteisti logicamente. La mentalità cristiana non ammette, non permette una possibilità distruttiva copresente e coestesa. Come si usa dire, con l'amore, il bene e la salvezza. Il cristianesimo deve quindi ricorrere a meccanismi di difesa e negare, scindere e proiettare sul nemico gli aspetti distruttivi. Il pagano, l'ebreo, il cattolico, il protestante, il terrorista. Dopodiché deve cercare di recuperare le parti scisse convertendo il nemico o amandolo o porgendo l'altra guancia. È intrappolato dal suo stesso meccanismo di difesa, ha trasformato la scissione in dogma, ha glorificato come problema del male. La mentalità greca, d'altra parte, era abbastanza sottile per sapere che la realtà non può essere scissa. Tutto è mescolanza. Il bene e il male non esistono, o più esattamente, non c'è bene e male. Perché l'ombra è ovunque, non è un principio separato, ma il cristianesimo ama la mente infantile, è una religione dell'archetipo del figlio, perché valorizza la semplicità che fin dall'inizio rinvia all'unità, non alla sottigliezza. Il cristianesimo auspica una visione monoculare, è Paolo o Gesù stesso ad averlo affermato. Gli aspetti distruttivi sono separati ed espulsi e sono trasformati in un'idea indipendentemente chiamata male. Così la persona singola comincia a considerare cattive alcune parti di essa e a separarle dalle cosiddette parti buone, e la rimozione, l'ombra, con tutto quel che segue. Il paziente si chiede continuamente cosa non va, di cosa dovrebbe sentirsi consapevole, colpevole, nella speranza di correggersi, di liberarsi del male, invece di rivolgere l'attenzione a cosa stia realmente accadendo. E questo appunto, dice, è la piccola inciso, è la ripercussione appunto che il monoteismo ha sulla psicologia. Dice, il paziente si chiede continuamente cosa non va, di cosa dovrebbe sentirsi colpevole, nella speranza di correggersi, di liberarsi del male, invece di rivolgere l'attenzione a cosa stia realmente accadendo, come farebbe con qualunque fenomeno naturale. Un surfista che vede l'onda particolarmente alta avvicinarsi alla riva non è né buona né cattiva, si tratta di guardarla, valutarla, decidere se affrontarla o ad arretrare. Oppure siamo in un bosco e scorgiamo una volpe, restiamo in silenzio, immobili e la osserviamo. I primi sentimenti sono la curiosità, l'interesse, lo stupore, l'eccitazione, ma l'idea che la volpe sia malvagia ci spinge ad allontanarci, ci chiediamo, è un buon segno o un cattivo segno? È un bel segno o un brutto sogno? Ho fatto bene o ho fatto male? Così smettiamo di fare attenzione all'immagine, a quello che accade realmente, e ci immergiamo nella nostra mente per un esame soggettivo delle motivazioni. Torniamo nell'io e voltiamo le spalle alla volpe. La colpa rinforza sempre l'io e il più puro meccanismo di difesa che Dio abbia a disposizione, sotto il mantello dell'autocritica, dell'autoumiliazione, ci riporta il vecchio io della cultura cristiana e all'osservazione della psiche attraverso le lenti del moralismo. E come vedete, chiaramente anche qua Hillman trae un distinguo fondamentale tra la visione monoteistica e una visione politeistica. E se chiaramente il monoteismo ci porta sempre a sfuggire alla realtà, infatti lui dice: un sofista vede un'onda particolarmente alta avvicinarsi alla riva, non è né buona né cattiva, si tratta di guardarla, valutarla, decidere se affrontarla o arretrare. Dice: oppure siamo in un bosco e scorgiamo una volpe, restiamo in silenzio, immobili e la osserviamo. Invece i sentimenti del monoteismo ci dicono di giudicarla. È un presagio o è un cattivo segno? È un buon sogno o un cattivo sogno? Ed è sempre il concetto del male, della violenza che il moralismo cristiano ha portato. E dice chiaramente che quello che noi stiamo facendo nella nostra cultura, lui lo parla da psicologo, è quello di riscoprire quello che è significativo di quello che accade attorno, e dice quello che è fondamentale è di osservare quello che si accade intorno alla nostra realtà, non di proiettarsi un'analisi interiore.